Birdland. L'avventura del jazz.
Cara ascoltatrice, cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati con Birdland, quinta e conclusiva puntata della serie che abbiamo voluto dedicare ad una ricognizione sulla notevole presenza di italoamericani nel jazz delle origini nei primi decenni di questa musica. Fra i musicisti che danno l'impronta al jazz della seconda metà degli anni 10 e degli anni 20 c'è, come abbiamo visto in queste puntate, una significativa presenza di italiani. Sono non solo numerosi, ma spesso anche in posizioni storicamente e o artisticamente di rilievo. Certo, sono in generale musicisti afroamericani a dare al jazz nella sua fase pionieristica un cruciale impulso estetico. King Oliver e Louis Armstrong con lo sviluppo del solismo e l'arte dei piccoli gruppi, Jelly Roll Morton, James P. Johnson, Fats Waller, Earl Hines con la nascita del pianismo jazz, Fletcher Henderson e Duke Ellington con l'arte dell'orchestra. Ma ci sono almeno due strumenti su cui sono due musicisti italoamericani ad avere un ruolo assolutamente innovativo, e questi strumenti sono la chitarra e il violino. È Eddie Lang, nome d'arte di Salvatore Massaro, ad emancipare la chitarra dal ruolo fondamentalmente di strumento di accompagnamento che aveva avuto fino a quel momento nel jazz. Per quanto riguarda il violino, nel jazz di New Orleans lo strumento suonava negli assieme e conduceva i ritornelli con la cornetta, ma non aveva spazi di improvvisazione solistica. Appoggiandosi su solide basi di tecnica classica, è giovenuti ad aprire il violino all'improvvisazione, con una vivacità che attinge anche dalla verve di violinisti blues e folk. Lang e Venuti sono il primo importante chitarrista e il primo importante violinista del jazz. Figura cruciale per quanto riguarda i primi passi della chitarra nel jazz, ma più in generale nella musica moderna, Lang nasce a Filadelfia nel 1902, decimo figlio di due emigranti italiani venuti a cercare fortuna in America da Monte Roduni, un paese del Molise sulle alture appenniniche del Matese, una delle aree più disgraziate dell'Italia meridionale dell'epoca. È il padre, un liutaio, ad insegnargli i rudimenti della chitarra. A 7 anni Salvatore comincia a studiare il violino. Lo studia per 11 anni sotto la guida di autorevoli maestri italiani che insegnano a Filadelfia e lo suona nell'orchestra della scuola, dove, verosimilmente verso il 1915, stringe amicizia con un altro ragazzino di origine italiana che suona il violino, Giovenuti, all'anagrafe Giuseppe Venuti, figlio di immigrati provenienti dalla Lombardia. Il luogo e la data di nascita di Venuti, se i dintorni di Lecco oppure Filadelfia, così come i suoi primi anni di vita, sono sempre stati circondati da una notevole confusione. Ma fin dall'infanzia Venuti aveva preso confidenza con il solfeggio e aveva acquisito via via una solida conoscenza della musica, aveva studiato il violino secondo un'impostazione tecnica classica. L'amicizia tra i due si prolungherà fino alla fine della breve vita di Lang, e a partire dal 26 si trasformerà anche in uno straordinario sodalizio artistico. Ecco Lang Venuti appunto nel 26 a New York in Black and Blue Bottom, cofirmato dal chitarrista e dal violinista. Si tratta della prima seduta in cui Venuti e Lang incidono assieme in duo.
Thank you.
Salvatore è un talento precocissimo. Il suo primo ingaggio è nel 1912, quando ha solo 10 anni e suona ancora il banjo. Nel 20 suona banjo e chitarra nella formazione di un pioniere come Charles Kerr, batterista e band leader di Filadelfia. È appunto in questo periodo, quando è 18enne, che Salvatore adotta il nome d'arte di Eddie Lang. Nel 24 Lang riceve un'offerta che non può rifiutare, ben $200 alla settimana per entrare nei Mount City Blowers, un quartetto messo in piedi in quel periodo di cui sono co-leader il banjoista e chitarrista Jack Bland e un musicista originario di St. Louis, Red McKenzie, suonatore di pettine che si era inserito brillantemente nel jazz di Chicago per poi approdare a New York. Per avere un'idea del successo del gruppo, si pensi che Lang, che si unisce al gruppo appena dopo il suo arrivo a New York e fa con loro il suo debutto in studio di registrazione, con i Mound City Blue Blowers si trova subito a partire per Londra, dove il quartetto ottiene un grande successo. Al ritorno, nel gennaio del 25, è di nuovo in studio di incisione con McKenzie per una registrazione che viene effettuata sotto l'intestazione di McKenzie's Candy Kids, con, oltre a McKenzie al pettine, Lang alla chitarra, Dick Slavin al kazoo e un giovane virtuoso del banjo come Harry Razor. Eccoli in Best Black, di cui McKenzie è uno dei due autori. Nel quartetto che abbiamo appena ascoltato ci sono sia banjo che chitarra. In effetti a questo punto, alla metà degli anni 20, siamo proprio nel momento della transizione da uno strumento all'altro, con il banjo che viene largamente soppiantato da uno strumento come la chitarra che ha molte più risorse da offrire. Ma si tratta di un momento di transizione anche a diversi altri livelli. La chitarra non si impone solo nel jazz e in ambiti musicali contigui. La metà degli anni 20 è anche la fase in cui vengono effettuate le prime registrazioni discografiche di artisti di country blues che assicurano così alla diffusione della chitarra un ulteriore impulso. Lo stesso strumento è in un momento di transizione verso modelli che offrono migliori prestazioni. Ed è in questo periodo che Lang passa da una Gibson L4 a una Gibson L5 fatta su misura. Siamo in un momento di transizione anche sul piano delle tecniche di registrazione e Lang incide con i Mound City Blue Blowers proprio al tramonto della tecnica acustica, quando negli studi di registrazione si sta per passare ai metodi elettrici di registrazione con l'utilizzo dei microfoni e dell'amplificazione. E siamo in un momento di transizione anche nel jazz, dove con l'affermazione di Armstrong viene esaltato il ruolo del solista. Eddie Lang sale alla ribalta proprio in questa fase piena di sviluppi e avrà un ruolo di primo piano proprio all'incrocio di tutte queste dinamiche di cambiamento. Virtuoso di uno strumento che rappresenta un'eccitante novità nel jazz e nella musica moderna dell'epoca, dotato di un grande senso ritmico, di gusto melodico, di inventiva armonica, della capacità di combinare note singole e accordi, dotato in breve di una grande musicalità e provvisto anche del talento di apparire al suo posto e a suo agio in qualsiasi contesto, Lang in questa fase comincia a sviluppare una attività intensissima. E fra jazz, orchestre da ballo, concerti, studi di incisione e radio, nei pochi anni che il destino gli concede diventa uno dei musicisti più richiesti di tutta la storia del jazz. La fortuna del suo sodalizio con Venuti non fa che riempire ancora di più di impegni la sua agenda. Lang è splendido sotto la tromba di Big Spiderbeck in questo delizioso Singing the Blues, inciso nel febbraio del 27 da Frankie Trombauer and His Orchestra, una pietra miliare del jazz degli anni 20. Una indicazione precisa dello status di Lang nel jazz dell'epoca ci viene dal fatto che nel giro di un breve lasso di anni Lang è collocato accanto ai tre più importanti esponenti dello strumento egemone nel jazz dalle origini e per tutti gli anni 20, cioè la cornetta o la tromba. Nel 27 Lang con Bix Beiderbecke in più di una incisione, nel 28 affianca King Oliver, nel 29 incide al servizio di un Louis Armstrong appena arrivato col vento in poppa a New York. Nel 29 Lang accompagna anche una Bessie Smith alle soglie del declino, ma ancora grande. Tra il 28 e il 29 Lang, sotto lo pseudonimo di Blind Willie Dunn, che fa pensare ad un chitarrista nero di blues, incide in duo con un fuoriclasse come il chitarrista afroamericano Lonnie Johnson e l'intesa è magica. Lang monta anche una propria orchestra. Nel 29 tanto Lang che Venuti compaiono nel film King of Jazz, che ha come protagonista il popolarissimo Paul Whiteman. Lang e Venuti sono chiamati da Whiteman a fare stabilmente parte della sua orchestra. Nel 29 sono nei ranghi dell'ampia formazione di Whiteman che registra questo After You've Gone. Il vocalist è Bing Crosby, che si avvia a diventare un protagonista assoluto della canzone americana. Fra i musicisti troviamo Frankie Trombauer ai sax e Mike Trafficante, notevole e richiesto suonatore di tuba italo-americano. Lang è splendido nell'accompagnare Crosby, mentre Venuti ha poi un arioso spazio solistico che riempie con eleganza.
Let me cry after you've gone. There's no denying you'll feel blue, you'll feel sad, you'll miss the dearest pal you ever had. There'll come a time, now don't forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine and you'll want me only. After you've gone away.
L'ingaggio con l'orchestra di Paul Whiteman, Venuti e Lang raggiungono l'apice della loro posizione professionale. Intanto continua il loro sodalizio che si traduce in incisioni con formazioni di varia taglia e sotto varie intestazioni e con musicisti di primo ordine, tra i quali Adrian Rollini, straordinaria figura di polistrumentista italo-americano, fra l'altro vibrafonista e specialista del sax basso. Nelle formazioni di Lang e Venuti ritroviamo anche il pianista Frank Signorelli, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Con Lang e Venuti al principio degli anni 30 incide anche un clarinettista chicagoano ormai trapiantato a New York che farà molta strada, Benny Goodman. Il crollo di Wall Street dell'autunno del 29, l'inizio della Grande Depressione che mettono in crisi le carriere di tanti musicisti, non ha ripercussioni invece sull'attività di Venuti e Lang, che prosegue a ritmi industriali. In particolare Lang ha il vento in poppa, ma il destino vuole altrimenti. Nel 33 il chitarrista soccombe ad una banale tonsillectomia. La perdita di un insostituibile interlocutore musicale, di un amico inseparabile come Lang, è un colpo durissimo per Venuti. La sua carriera non tracolla, ma nel prosieguo degli anni 30 Venuti non è più sulla cresta dell'onda. Poi esce via via dalla luce dei riflettori, fino a quando nel 67 viene riscoperto e vive un ultimo decennio di carriera pieno di soddisfazioni, prima della morte nel 78. La morte di Lang interrompe il sodalizio del chitarrista e del violinista, ma l'originale estetica jazzistica creata da Lang e Venuti, la dimensione cameristica del loro jazz, proietterà la propria influenza sul jazz degli anni 30 ben oltre la morte di Lang, e in particolare si riverbererà in Francia sulla combinazione della chitarra di Django Reinhardt e del violino di Stéphane Grappelli. È abbastanza malinconico e paradossale che la stella di Venuti cominci a declinare nella prima metà degli anni 30, proprio quando comincia invece ad affermarsi in Francia il sodalizio tra Grappelli, anche lui con origini italiane, e il gitano Django Reinhardt. Per l'estetica di Grappelli e Reinhardt, la musica di Venuti e Lang, conosciuta attraverso i dischi arrivati in Europa, era stata un'ispirazione e un riferimento. Nello specifico, era stato il violino jazz di Venuti per Grappelli, che ne era rimasto molto impressionato. Concludiamo questa serie di Birdland con Venuti e Lang nel febbraio del 33, come Joe Venuti e Eddie Lang Blue Five nella loro ultima seduta di registrazione comune, che per Lang sarà la penultima della sua breve vita. Con loro ci sono Jimmy Dorsey alla cornetta, al clarinetto e al sax alto, Adrian Rollini al sax basso e al vibrafono e Phil Wall al piano. Li ascoltiamo in Jigsaw Puzzle Blues, firmata da Rollini e Venuti. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a presto.